Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ancora ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Patrizio Ciperari per la parte tecnica, Silvia Giovanrosa, Daniela Pagliara in regia. Non solo sport, come ormai da qualche tempo, affronta il primo argomento nell'ambito della rubrica Chiesa e Sport. E per questo saluto e ringrazio Giuseppe Di Leo, vaticanista di Radio Radicale.
Auguri a lei e agli ascoltatori di buon anno giubilare.
Grazie, vogliamo parlare di Olimpiadi 2024, Olimpiadi per le quali abbiamo la candidatura di Roma e dell'Italia più in generale, ma così come è successo ad Amburgo, che dopo un referendum sulla possibilità di ospitare le Olimpiadi del 2024 si è ritirato perché attraverso il referendum ha vinto il no, i cittadini della città tedesca hanno respinto la candidatura di Amburgo. Così oggi anche in Italia c'è una proposta da parte dei radicali italiani di chiedere un referendum sulla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024. Come nasce questa iniziativa, Di Leo?
Intanto Collodi mi consente di essere preciso, è una proposta di radicali italiani, cioè di una associazione all'interno della galassia radicale composta da più associazioni. All'interno anche di radicali italiani naturalmente la proposta c'è, ma naturalmente non c'è una maggioranza all'unanimità a favore del fatto che non si facciano le Olimpiadi a Roma qualora siano assegnate, che non ci sia addirittura una candidatura. Nasce dal fatto che c'è una visione piuttosto negativa sul fatto che in Italia si riescano a portare a termine delle opere pubbliche senza fare spese che esorbitano dai preventivi iniziali. Nasce dal fatto che c'è un clima di sfiducia nei confronti della classe politica, nasce dal fatto che c'è un clima di antipolitica anche istituzionale. E in questo si inserisce la proposta, ripeto, di radicali italiani, che però non è fatta propria da tutti, per esempio dal sottoscritto. E lo dico perché dopo avere detto da dove nasce e perché nasce, credo che questa sia una proposta diversiva e nello stesso tempo un po' esce fuori dalla linea storica dell'azione politica, della cultura politica dei radicali, perché non si può fare politica dicendo no, facendo solo opposizione. Occorre invece avere una dimensione propositiva e, se mi consente, anche di speranza, perché altrimenti blocchiamo tutto, blocchiamo la costruzione delle scuole, blocchiamo più in generale la costruzione delle opere pubbliche, perché dietro l'angolo c'è sempre la corruzione, se non c'è la corruzione c'è la mafia e se non c'è la mafia chissà che cosa c'è, magari il diavolo, qui lo posso dire a Radio Vaticana, e però la politica così abdica al suo ruolo principale, che è quello di essere un antivirus a questi pericoli, e naturalmente il problema è creare una classe politica, soprattutto a livello amministrativo, ma non solo, che sia capace di battere questi virus.
Di Leo, noi guardiamo in particolare al valore sportivo di una Olimpiade, ma dobbiamo anche registrare, al di là poi dell'iniziativa del referendum di cui stiamo parlando, che a livello di opinione pubblica la candidatura italiana e di Roma in particolare alle Olimpiadi 2024 non ha mai raccolto un consenso unanime, se si escludono le istituzioni, ma tra gli sportivi, tra i singoli cittadini, qualche perplessità esiste e abbiamo visto Amburgo che ha detto addirittura no alle Olimpiadi, alla candidatura per le Olimpiadi 2024. Quindi è curioso registrare il fatto che per la prima volta, forse, rispetto a un avvenimento sportivo così importante, così fondamentale anche per i valori che un'Olimpiadi porta con sé di incontro tra popolazioni, idee, persone diverse, oggi vi sia un elemento di perplessità che sicuramente potrebbe non aiutare la candidatura italiana.
Un vecchio sindaco di Roma, che era stato anche un storico dell'arte, Giulio Carlo Argan, diceva che Roma apparteneva a quella categoria di città che erano capitali. Amburgo non ha questa visione. Sydney non si è tirata indietro per le Olimpiadi. Le Olimpiadi del 2000 a Sydney hanno poi portato un indotto, è stato positivo. Lo stesso Pechino, a meno che non vogliamo imputare alle Olimpiadi lo smog, ma certo dalle Olimpiadi Pechino ha avuto un posto importante. E siccome lei giustamente ricordava che sin dall'antica Grecia le Olimpiadi non sono solo un fatto sportivo, ma sono anche un fatto politico, cosa c'è di più universale delle Olimpiadi? E cosa c'è di più universale della città del Papa, la città di Roma? Ma io mi chiedo, ma se Papa Francesco avesse avuto questa visione pessimista, avrebbe dovuto non indire un giubileo straordinario della misericordia. Invece lui ha fatto un gesto di fiducia, di speranza. E lei sa che Marco Pannella sperava molto anche che il giubileo fosse dedicato alla speranza, spes contra spem. Roma deve dimostrare di essere una capitale, deve dimostrare di essere capace di stare all'altezza della sua storia, per costruire anche un futuro. Chi vuole candidarsi a Roma, ecco, invece di lanciare referendum di quel strumento che poi è un po' spuntato, il dibattito tra i costituzionalisti è così, chi si sente?
Sarebbe tra l'altro un referendum svolto tra i cittadini romani.
Secondo me anche questo non è giusto, perché già il governatore della Campania ha chiesto che le gare della vela si svolgano nel Golfo di Napoli, non solo, anche a Salerno, persino arrivino al Golfo di Policastro. Che facciamo? Un referendum anche, giustamente, dovremmo fare un referendum anche per Napoli e per la Campania, ma io so che si stanno muovendo altri governatori per avere altre discipline, perché l'Olimpiade di Roma sia l'Olimpiade di tutta Italia. Cosa facciamo? Indiciamo referendum a livello comunale? E se poi succede che a Roma il referendum viene approvato e a Napoli viene bocciato, o viceversa, cos'è? Cambiamo i programmi? La cosa mi sembra anche poco praticabile.
Un'ultima...
Chi crede di essere contrario al referendum, e lo dico anche a Maggi, all'amico Maggi, al segretario di Radicali Italiani, si candidi a sindaco di Roma e lanci questa sfida propositiva, coraggiosa, veramente politica, e non col diversivo dell'antipolitica referendaria.
Di Leo, per chiudere questo referendum, tra l'altro sia Montezemolo che Malagò escludono al momento ipotesi di referendum tra i romani per varare la candidatura italiana per le Olimpiadi 2024, ma chiudiamo con una battuta. Questa idea, diciamo così, può danneggiare, visto anche la situazione più generale politica italiana, la candidatura stessa di Roma e dell'Italia?
No, non credo, perché per esempio l'altra candidatura forte di Parigi, non è che a Parigi siano tanto meno divisi rispetto a Roma su quello che si deve fare a Parigi e come si deve concepire la politica. Anche in Francia c'è una debolezza, sono due debolezze politiche che si confrontano. Credo che a Roma in questo momento ci sia una politica meno debole rispetto a quella francese, espressa anche dal presidente Hollande. E su questo io spero che Roma, la candidatura di Roma, possa essere forte. Ripeto, sì, chi è contrario alla candidatura, ci sono le amministrative di Roma, fra qualche mese si candidi su questa idea se la ritiene forte, come gesto di chiarezza politica e di rispetto verso i cittadini romani e non solo romani, perché ripeto, è un'Olimpiade per tutta l'Italia.
Grazie per questa riflessione a Giuseppe Di Leo, giornalista vaticanista di Radio Radicale. Buon lavoro e grazie.
Buon lavoro a lei, Collodi, e buon anno di nuovo.
E per non solo sport, è ora il momento del commento su alcuni aspetti della vita sportiva. Grazie al nostro commentatore Carlo Onesti, giornalista e scrittore, che salutiamo. Onesti, ben trovato.
Un caro caro saluto, come al solito, a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Nesti, anche a lei una battuta, perché poi abbiamo altri argomenti, su questa proposta di un referendum per accogliere o meno le Olimpiadi 2024 a Roma. Cosa ne pensa?
No, non sono contrario. Francamente non sono contrario, non se ne sarebbe mai parlato nel 1960, non ce n'era bisogno. Oggi devo dire che con tutti gli scandali che ci sono stati, ascoltare il parere della gente non mi sembra un'idea fuori luogo.
Due pareri completamente diversi tra lei e il nostro collega vaticanista di Radio Radicale, Giuseppe Di Leo. Ma andiamo avanti, Nesti, perché noi vogliamo parlare di un altro aspetto, quello della moviola in campo, che a quanto pare sembra imminente anche in Italia.
Ma per il momento credo valga la pena essere molto prudenti, non spingersi in commenti prematuri e fotografare semplicemente la situazione. Tutto nasce da una nota diffusa nel sito della FIFA in cui si parla di importante passo avanti verso la sperimentazione di un supporto video per gli arbitri. La decisione verrà presa all'inizio di marzo, ma attenzione, perché il 26 febbraio si terranno le elezioni dei nuovi vertici proprio della FIFA. Dopo, chiamiamolo pure lo tsunami che ha travolto Blatter e Platini e l'azzeramento degli stessi vertici, sono in lizza lo sceicco Salman Al Khalifa e Gianni Infantino. Per il momento si sa che uno dei due, Infantino, è favorevole alla tecnologia già in vigore per il gol fantasma, da estendere quindi anche ad altre fasi del gioco. E si sa che in Italia l'orientamento è favorevole alla sperimentazione, ma tutto, direi calma e gesso, comunque è nelle mani degli elettori.
Nesti, noi siamo degli inguaribili romantici, ma non è che la tecnologia in campo come la moviola faccia perdere quell'elemento di puro divertimento del calcio, quell'elemento che ci fa accettare, nonostante le polemiche, anche l'errore arbitrale, perché poi l'errore arbitrale è l'elemento che dà forza alla passione del calcio. Noi parliamo del calcio perché la moviola riguarda in particolare le partite di calcio. La tecnologia non potrebbe normalizzare e rendere questo gioco freddo e in mano ai poteri e ai potentati economici?
Ma guardi, qui lei sa che io sono d'accordo su questa linea, d'accordo con lei. C'è sempre un dubbio che mi fa riflettere, cioè sì, può essere vera questa lettura, però è anche vera un'altra cosa, che troppe volte in passato la cosiddetta sudditanza psicologica arbitrale, e non scopro nulla, può avere favorito in tanti casi le grandi squadre rispetto alle squadre medio-piccole proprio in occasione di episodi controversi del gioco. Mi verrebbe da pensare che di fronte a un giudice oggettivo come quello elettronico questo non possa più capitare, però è anche vero, so benissimo che in ogni caso trovata qualsiasi soluzione, poi soprattutto oggi i potentati riescono a metterci lo zampino, quindi sono diffidente quanto lei.
Altro tema che noi vogliamo affrontare oggi è quello dell'infiltrazione criminale nello sport, in questo caso nel calcio, perché andiamo in Campania, a Quarto, in provincia di Napoli, dove la camorra sembra prendere un po' le redini del calcio locale. È così?
È successo che all'inizio di questo mese le intercettazioni telefoniche dell'inchiesta condotta dal pubblico ministero napoletano Woodcock, come abbiamo appreso tutti quanti, hanno rivelato possibili legami fra un clan della Camorra e l'elezione del sindaco 5 Stelle a Quarto, in provincia di Napoli. Questa elezione era avvenuta a maggio e due mesi dopo la squadra di calcio anticamorra Nuova Quarto, la prima sottratta alle mafie recuperata dai cittadini, ha consegnato stranamente le chiavi dello stadio al comune e non si è iscritta al campionato. Ora si tratta di stabilire i rapporti di causa ed effetto, e cioè se questa rinuncia sia connessa alla consapevolezza di dover fare i conti con un'amministrazione comunale in qualche modo ostile alla luce di quanto sta venendo fuori, sta emergendo in questi giorni. In ogni caso, a prescindere da qualsiasi epilogo dell'inchiesta, una cosa è certa, immalinconisce l'idea della scomparsa di una squadra che era votata alla legalità e per questo già ripetutamente minacciata. Un club che aveva come slogan Viva Gesù e che sanzionava in modo esemplare i litigi dei giocatori, pensate, con un compagno o con l'allenatore.
Stiamo parlando del quarto, una squadra della provincia di Napoli.
Esatto.
Un flash e chiudiamo, abbiamo poco tempo, sull'attualità del campionato di calcio. Juventus che sembra tornata con il Napoli a contendersi la classifica, mentre Garcia sembra veramente sul punto di lasciare.
Sì, per quanto riguarda la Roma, naturalmente ancora una volta fa effetto l'aggettivo usato da Pallotta, dal presidente, disgustosa dopo l'ultima prestazione. Garcia vacilla più che mai, però io mi pongo soltanto una domanda, cioè i dati della Lega dicono che la Roma è al penultimo posto del campionato in quanto a chilometri complessivi percorsi in campo, e tutti abbiamo l'impressione che questa squadra, l'abbiamo visto anche nel secondo tempo contro il Milan, corra meno, sia molto meno reattiva delle altre squadre, con giocatori che arrivano sempre e sistematicamente in ritardo rispetto agli avversari. Ecco, non è che c'entra qualcosa una preparazione atletica che tra l'altro è stata rivoluzionata a favore di un preparatore atletico sgradito a Garcia e gradito invece a Pallotta? Chiudo con questa domanda.
E io vorrei soltanto un flash da lei. Si può gestire una società di calcio direttamente dagli Stati Uniti d'America come fa Pallotta? È semplicemente una domanda.
È la stessa situazione di Toir dall'Indonesia per l'Inter. Non ci siamo assolutamente abituati. Io spero che non ci abitueremo mai, nel senso che mi auguro che ci si renda conto che tutto questo nel contesto del calcio è impossibile, perché il calcio è una dimensione completamente diversa da altre dimensioni aziendali, industriali, perché ha a che fare con i sentimenti.
Grazie a Carlo Nesti, giornalista e scrittore, nostro commentatore. Buon lavoro e alla prossima settimana.
Grazie, al prossimo appuntamento.
E chiudiamo non solo sport di oggi, amici e ascoltatori, con la nostra storia sportiva. E per questo saluto e ringrazio Giovanni Calabrese, sindaco di Locri, in provincia di Reggio Calabria. Ben trovato, sindaco.
Grazie.
Torniamo a parlare di Locri, la società femminile di Locri, lo Sporting Locri, che è stato minacciato e per questo aveva lasciato l'attività sportiva dalla criminalità locale, è tornato ieri in campo nell'undicesimo turno di campionato di categoria di Serie A, ha perso in casa 2-1 con il Lazio, anzi chiedo scusa, 3-2 per le giocatrici romane, ma ha vinto lo Sport, è d'accordo sindaco?
Sì, assolutamente sì, ha vinto lo Sport, è stata una grande giornata di festa e soprattutto una risposta a chi voleva impedire ad una squadra di calcio femminile di scendere in campo, di continuare le proprie attività sportive. E un ringraziamento particolare alla Federazione Italiana Gioco Calcio, al presidente D'Avecchio, che è stato qui ieri a Locri con noi e che ci ha anche omaggiato della prossima presenza della nazionale e soprattutto la realizzazione di un centro federale sportivo qui a Locri.
Sindaco,
grande attenzione da parte della federazione.
Sindaco Calabrese, cosa insegna lo sport, in questo caso la vicenda dello Sporting Locri, alla comunità, alla cittadina di Locri?
La cittadina di Locri insegna che bisogna essere uniti, coesi e compatti davanti alle difficoltà, e la città ieri è stata presente, la città ha reagito, per quanto anche un po' purtroppo amareggiata, perché la città è stata mortificata in queste ultime settimane, perché si è continuato a parlare di 'ndrangheta, si è continuato a parlare in termini negativi della nostra città. Abbiamo anche voluto lanciare uno slogan per far capire a tutti che Locri è altro, Locri non è 'ndrangheta, Locri è storia, arte e cultura. E questo è il segnale importante che abbiamo voluto lanciare ieri, e parlando appunto di questa triste vicenda che ha riguardato appunto la nostra realtà sportiva importante, quale lo Sporting.
Sindaco Calabrese, lo sport può battere la criminalità a ogni latitudine?
Lo sport può contribuire a battere la criminalità, lo sport è anche aggregazione, attraverso lo sport, attraverso le scuole giovanili in modo particolare si svolge un'importante funzione sociale, in particolar modo in un territorio disagiato come quello appunto il territorio della Locride, dove ci sono tante problematiche, tanto disagio, in modo particolare anche nei comuni interni rispetto a Locri. Attraverso lo sport si può fare veramente tanto, e ritengo che c'è un grande impegno su questo territorio per utilizzare lo sport per fare appunto emergere in modo particolare e dare un svolgere l'impegno verso i giovani.
Grazie al sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, torneremo a collegarci con lei e a parlare di questa storia sportiva di Locri. Grazie e buon lavoro.
Grazie per l'attenzione, arrivederci, buona giornata.
A lei, noi chiudiamo questo programma del lunedì di Non Solo Sport. Grazie a Patrizio Ciprari per la parte tecnica, Daniela Pagliara e Silvia Giovanrosa, da Luca Collodi l'appuntamento con lo sport a sabato prossimo alle 15:35.